Buongiorno.
Buongiorno, allora se ci puoi introdurre un attimo la cosa,
certo.
Grazie.
E dunque questa riforma è stata emanata per un decreto di cui ancora non si conoscono tutti i particolari, però la sostanza è stata anticipata in una conferenza stampa del nuovo ministro del cosiddetto empleo, sarebbe l'impiego, però qui in questo caso si potrebbe dire chiaramente ministro del despido, il despido sarebbe il licenziamento. Difatti ruota attorno in gran parte a questo concetto, diciamo che il licenziamento rispetto alle condizioni giuridiche attuali diventa più facile e anche più economico per le imprese. Per esempio, adesso anche quando c'è un licenziamento illegale, quindi quando si va contro la normativa vigente, il padrone dovrebbe dare un'indennità di 45 giorni per ogni anno di lavoro, adesso questo lo riducono a 33. Inoltre in Spagna esiste un sistema che viene chiamato Espediente de Regulación de Empleo, un ERE, che fino adesso aveva bisogno di autorizzazioni ed erano i licenziamenti collettivi, no? la riduzione dell'organico.
Ecco, ma l'attuale ordinamento giuridico sul lavoro, insomma, comparabile un po' alla questione dell'articolo 18 in Italia, cioè c'erano più o meno gli stessi diritti o era già...
Sì, c'è qualcosa di simile, soprattutto per quanto riguarda la libertà, tra virgolette, di licenziare. Allora, diciamo che adesso le imprese...
Beh, chiamarla libertà mi sembra un po' forte.
Lo so, ma è apposta.
È la libertà dei padroni.
È la libertà dei padroni, certo. Perché i padroni poveri devono essere così condizionati da lacci e lacciuoli, come dicono loro, no?
Certo.
Ecco, allora questo dei licenziamenti collettivi sarà molto più facilitato. Poi una cosa molto interessante anche per la situazione italiana, gli accordi, i contratti delle singole imprese varranno di più dei contratti di ambito superiore, cioè della categoria oppure anche più in generale. E perciò anche qui c'è l'eco del nostro caro santo Marchionne.
Certo, ma del resto è un parallelo interessante proprio in questi giorni.
Come dici, non sento tanto bene.
Dico che è un parallelo interessante perché anche proprio in questi giorni, giusto ieri, si discuteva di articolo 18 in Italia ed è interessante sapere che anche in Spagna insomma c'è un attacco ai diritti del lavoro. Insomma, l'attacco inizia a diventare globale,
certo.
Come si dice.
Volevo
dare
ancora altri 2-3 punti di questa nuova legislazione,
sì.
E viene facilitato il contratto a tempo parziale e anche qui c'è un carattere un po' di presa in giro, no? Perché il ministro dice che questo così rende più compatibili il lavoro con lo studio, con la vita familiare e personale, sembra proprio che si preoccupino della felicità.
Peccato che poi uno non abbia i soldi per garantirsi lo studio, la vita familiare, la casa,
i divertimenti anche.
E questo dicevano qui anche alcune fonti a stampa che ricorda il cosiddetto piccolo lavoro tedesco. Poi un'altra cosa sulla via della privatizzazione, che come si sa adesso è un cavallo di battaglia per la razionalizzazione, così dicono, dell'economia, è che le imprese...
Forse razionalizzazione nel senso di razio,
sì,
calcolo
sì,
degli introiti dal punto di vista dei padroni.
Sì, certo, ma tutta questa terminologia è una terminologia che ha perlomeno due diverse interpretazioni e adesso qui la prendiamo proprio come la offrono, o per essere più precisi la impongono loro, chi ha il potere economico e politico. Adesso queste imprese di lavoro temporale, e che lì si chiamano ETT, saranno privatizzate e avranno, cioè sono già private, ma avranno anche la possibilità di essere agenzie di collocamento, quindi sostituisce o in buona parte emargina quello che è l'ufficio pubblico di collegamento. Poi è anche molto interessante il fatto che le stesse imprese pubbliche che abbiano dei dipendenti possono ridurle per cause economiche, tecniche, organizzative di produzione, cioè esattamente tutte, perché è difficile trovare altre cause che potrebbero portare ad una riduzione.
Quindi libertà di licenziamenti anche nel settore pubblico e quindi un peggioramento della condizione anche per questo tipo
lavoratori.
Che immagino che anche in Spagna non godessero di maggiori tutele rispetto ai lavoratori privati.
No, non avevano questa, non c'era una grande differenza, però adesso anche diciamo dal punto di vista proprio della direzione di singole imprese pubbliche, che significa statali, delle regioni autonome o anche comunali, c'è la mano completamente libera per licenziare per cause, ripeto, economiche, tecniche, organizzative di produzione, quindi sostanzialmente per tutto.
Senti, qual è stato?
È anche simpatico il fatto che il primo ministro del PP, il Partito Popolare, che è una formazione diciamo di destra esplicita, si chiama Mariano Rajoy, aveva detto durante la campagna elettorale, così giusto per dare un piccolo elemento, non toccherò le condizioni del lavoro, quindi non farò nessuna riforma laborale, dove riforma anche questo va inteso secondo quel linguaggio.
E se poi la prima cosa che ha fatto sostanzialmente?
È stata una delle prime cose che ha fatto e dopo quando ho dovuto spiegare nei confronti di qualcuno che gli chiedeva questa incoerenza, lui ha detto che certamente nel momento in cui aveva fatto questa dichiarazione credeva fino in fondo e lo voleva mantenere questo impegno, però poi la situazione economica mondiale, europea e spagnola lo hanno obbligato. Inoltre così lui salva il paese dalla bancarotta e aiuterebbe anche i giovani disoccupati, diciamo, dando più mobilità a un mercato del lavoro troppo rigidamente organizzato.
Insomma, la solita musica, da un lato il ricatto.
E non sembra che copino tutti dalla stessa.
Da un lato il ricatto, la minaccia.
C'è il terzo elemento che non bisogna dimenticare, e così i mercati capiranno che si fa sul serio.
Ah, certo. Senti, a fronte di questo attacco così serrato, quali sono le reazioni insomma di sindacati
sì,
e in generale?
Ci sono state delle reazioni, ma è interessante il fatto che non abbiano. Scusa un momento, arrivo.
Ci siamo persi il nostro interlocutore, eccolo qua.
Pronto?
Sì.
Che non si sia già dichiarato da parte delle organizzazioni sindacali più potenti uno sciopero generale, perché anche i precedenti tentativi di sciopero non avevano ottenuto risultati significativi, perché in un periodo, questa è una regola aurea che vale praticamente sempre, nei periodi di crisi produttiva e quindi di crisi salariale, il danno che viene fatto con uno sciopero alla controparte padronale è minimo, invece il danno che viene fatto, la conseguenza negativa che viene fatto ai lavoratori per quanto riguarda il loro salario è molto più consistente. E inoltre c'è sempre sullo sfondo le pressioni dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Comunque i due sindacati maggioritari, la Commissione Sobreras e la UGT, hanno indetto una giornata di protesta che si è svolta domenica, quindi pochi giorni fa, e che ha coinvolto moltissima gente, sia a Madrid che a Barcellona. Le piazze erano strapiene, però e appunto sono stata scelta da parte dei sindacati concertativi, come li abbiamo noi qui sotto forma di triplice, o li avevamo, è stata scelta la via della manifestazione di piazza più che la via della lotta sul posto di lavoro o contro la...
Certo che manifestare di domenica significa non bloccare la produzione, non fare sciopero,
certo,
non invitare ad un momento di lotta che possa fare un po' più male alla controparte.
Certo, sì, significa anche dimostrare che non si vuole o non si è in grado, anche perché appunto, dicevo, l'esperienza recente dimostra che queste possibilità di mobilitazione sono circoscritte, non si vuole fare giocare subito le proprie carte, ma hanno fatto una specie di indagine di mercato, si potrebbe anche dire in questo caso, sulla disponibilità ad uno sciopero generale.
Ma indicazioni invece sono arrivate dal sindacalismo altro, dal sindacalismo di base, alternativo, anarcosindacalista?
Inalbera la gloriosa sigla della CNT, c'è poi un sindacalismo più, diciamo, genericamente...
La CNT, ossia la Confederazione Nazionale del Trabajo?
Sì, la Confederazione Nazionale del Trabajo, quella storica, sorta nel 1910, e che ha contato moltissimo nella storia spagnola. C'è poi un'altra tendenza più genericamente libertaria e forse un po' più moderata della CGT, che è la Confederazione Generale del Trabajo, che si sono in questo caso di fronte a questi ultimi attacchi governativi, hanno cercato di unirsi anche ad altri sindacati di base per costruire delle mobilitazioni, ma al momento non hanno indetto niente di preciso, credo che stiano valutando cosa è meglio fare. Volevo dare ancora qualche dato prima di concludere. In Spagna alla fine del 2011 sono stati rilevati più di 5 milioni di disoccupati, il che vuol dire il 25% dell'intera manodopera. Nelle categorie giovanili questo percentuale raggiunge tranquillamente il 50%.
Quindi con percentuali superiori a quelle italiane, dove si parla di un 30% di giovani rispetto a un 9% complessivo di disoccupati, ovviamente
sì, siamo,
considerando disoccupati quelli che sono stati rilevati come disoccupati, perché sappiamo benissimo che almeno in Italia il numero dei cosiddetti inoccupati, ossia coloro che non hanno un'occupazione ma non la cercano attivamente, forse perché convinti di non farcela più, è elevatissimo, e quindi le dimensioni di coloro che non hanno accesso ad un lavoro e quindi a un reddito è molto superiore.
Certo, questi sono dati, diciamo, considerati con alcuni metri, però sappiamo che la realtà è più grave.
Senza considerare poi i sottoccupati, insomma, quelli occupati.
E infatti qui si parlava negli articoli che ho visto, si parlava di un dato importante, il fatto dell'esistenza di un'economia sommersa, cosa che non è una novità nemmeno per noi, che